Una buona giornata, ciao a tutti e tutte, bentornate all'ascolto di M7, il settimanale di Metro Regione. Luca Parena con voi per questa seconda puntata della nuova stagione. Ogni sabato mattina da qui alle 11, un tema che riguarda Milano e la realtà che ci circonda, raccontato attraverso più voci. C'è un problema che ormai da anni, più di altri, viene associato alla città di Milano. Parliamo della questione dell'abitare. Un tema enorme, complesso, che chiama in causa le istituzioni a più livelli e che solo tutto sommato di recente è cominciato a tornare nell'agenda della politica. A Milano, il Comune, pochi giorni fa ha ospitato un convegno per parlare di un piano europeo sull'abitare. Dall'anno scorso poi Palazzo Marino ha iniziato a lavorare a un piano casa. Ha proposto una collaborazione pubblico-privato per costruire nei prossimi 10 anni 10.000 nuovi alloggi in aree comunali. L'obiettivo è avere nuovi appartamenti ad affitti più bassi, al massimo 80 euro l'anno al metro quadrato. È un piano rivolto a una fascia media della popolazione, un esempio di quello che viene chiamato social housing. Le persone che vivono invece nelle case popolari o che aspettano da anni una casa popolare rischiano di restare sempre un po' in ombra nei discorsi della politica. E noi oggi cercheremo di soffermarci proprio su questa realtà, ben nota ma spesso taciuta nella rappresentazione di Milano. Questa puntata di M7 si intitola L'altra faccia di Milano, viaggio nelle popolari.
C'è sempre stata poca manutenzione per gli edifici. Stanno iniziando a fare qualcosa adesso e almeno per quanto riguarda l'aspetto esteriore dei condomini sicuramente migliora. Chiaramente sono condomini che hanno 50 anni, quindi se non è mai stato fatto nulla prima è normale che adesso tutte le problematiche di un grande condominio come una torre vengano fuori.
Devono ristrutturarle, devono fare più manutenzione.
Io sono originario di Giambellino, però da poco che sono qua con la mia ragazza da fai un anno.
Ma quanti anni hai?
Io adesso ne ho 19, però alla fine sono case che le riesci a gestire. Non tutte, però molto spesso, capito, le riesci a sistemare. Cioè comunque io dentro, se vedi, capito, non sembra un appartamento di una popolare. Anzi, ristrutturate, capito, sempre da noi. E questa cosa, secondo me, è una cosa bella, capito, dare una nuova vita a qualcosa che magari nessuno ci darebbe valore, perché non penso che qualcuno che si può permettere un mutuo venga qua.
Davanti agli occhi di un passante, le case popolari di Milano si presentano spesso come grandi palazzi dalle facciate scrostate, con ampi cortili interni. Nelle vie di periferia, poi, gli immobili diventano anche fatiscenti. Gli scantinati nascondono luoghi abbandonati, quando non spazi di piccola criminalità. Questo accade anche perché negli ultimi 40 anni le popolari sono uscite dai radar della politica nazionale, sistematicamente definanziate, dismesse, vendute. A Milano continuano però a viverci più di 100.000 persone, circa il 10% della popolazione. È uno dei dati più alti in Italia e le ragioni sono legate all'ultimo secolo e mezzo di storia della città.
La storia delle case popolari a Milano comincia ai primi del Novecento con la fondazione di IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari. Nasce nel 1908 per affrontare la forte migrazione di persone che arrivano a Milano per lavorare nelle fabbriche. La costruzione di nuovi caseggiati ridisegna per decenni la geografia della città e dei comuni vicini a Milano. Sorgono così quartieri come San Siro, Gallaratese, Quartoggiaro. A fine anni 70 a Milano vengono censite circa 100.000 case popolari. Da allora il numero si riduce, dagli anni 90 l'intervento diretto di fondi pubblici per le politiche abitative viene azzerato, una legge approvata nel 1993 invita gli enti proprietari a mettere in vendita fino al 50% del loro patrimonio. L'intento era ricavare risorse per affrontare le carenze di manutenzione, ma i fondi che sono stati reinvestiti non sono bastati per ricostruire nemmeno un terzo del patrimonio ceduto. Oggi a Milano ci sono circa 64.000 case popolari, sono il 20% degli alloggi in affitto della città. Dal 1996 la loro gestione è affidata all'ente regionale ALER, che sta per Aziende Lombarde per l'edilizia residenziale. Gli alloggi di proprietà del Comune di Milano dal 2014 sono gestiti da MM, la società nata per progettare le metropolitane milanesi, che ora si occupa anche di edilizia residenziale pubblica. L'accesso ai SAP, i servizi abitativi pubblici, come vengono chiamate oggi le case popolari, è regolato da una legge regionale. In Lombardia è la legge 16 del 2016, che ha avuto una storia travagliata, fatta anche di una sentenza della Corte Costituzionale che l'aveva riconosciuta come discriminatoria. Ogni anno, almeno una volta all'anno, viene pubblicato un bando comunale per l'assegnazione di case popolari. Per entrare in graduatoria servono requisiti soprattutto economici, come un indicatore ISEE inferiore ai 16.000 euro. L'ultimo bando per le case popolari del Comune di Milano è aperto fino al 30 ottobre 2025.
A valle del disimpegno dello Stato a proposito di case popolari, come sentivamo in questa scheda di Chiara Manetti, in Lombardia avvengono le scelte della Regione, che da decenni mette davanti altri interessi alla condizione di bisogno delle persone. Il Comune di Milano, da tempo, riesce ad assegnare solo una parte del numero di alloggi che il Comune stesso dichiara come disponibile. I risultati sono liste d'attesa lunghissime, infinite paradossalmente proprio per chi ha più urgenza, per chi è in una situazione di estrema fragilità. Ce lo spiega Giovanni Carenza della segreteria milanese del sindacato Unione Inquilini.
Il Comune di Milano ogni anno elabora questo piano e dichiara di voler assegnare all'incirca 1200 alloggi. Così è stato per il 2023, per il 2024 e anche per l'anno in corso. Il problema è che il Comune, insieme all'ALER, riesce a assegnare sì e no 700 alloggi, che è poco più della metà di quelli dichiarati sulla carta. Tra questi alloggi che vengono assegnati c'è un numero di alloggi variabile che potrebbe variare dai 100 ai 200 l'anno, che si chiamano SAT, sono i servizi abitativi transitori, che sono case popolari momentaneamente sottratte all'ERP e assegnate in via transitoria a famiglie in emergenza abitativa. C'è proprio una domanda specifica che si fa, che prevede gli stessi requisiti economici per l'ingresso, quindi un ISEE inferiore a 16.000 euro, ma prevede anche dei requisiti ad hoc, cioè uno sfratto convalidato o già eseguito o una condizione di persona senza alloggio, senza dimora, perché ci sono tantissime.
In molti casi parliamo di persone che non hanno una casa.
Non hanno proprio un tetto. Noi abbiamo presentato decine e decine di SAT in questi anni a persone e famiglie senza un'abitazione, che vivono in una tenda, che vivono in un solaio, in una cantina o in un edificio rurale o un'abitazione impropria. Questa è la realtà di Milano.
E su questo aspetto al momento qual è la situazione nel Comune di Milano su questi alloggi previsti per affrontare situazioni di emergenza?
Esatto, qui abbiamo un ritardo da parte del Comune e anche di ALER di almeno 150 alloggi che dovevano essere assegnati da un anno e non sono stati assegnati. Complessivamente abbiamo un numero che è intorno alle 300 famiglie che ha l'accoglimento della domanda, cioè il Comune, il nucleo di valutazione, gli ha detto: tu hai diritto al SAT, la tua domanda è stata accolta, ma devi aspettare. Quanto? Non sappiamo nemmeno quanto tempo dovranno ancora aspettare. E ci sono famiglie che aspettano da più di un anno e vengono ogni settimana alle nostre sedi a dire: allora, c'è qualche novità? Cambia qualcosa? Il Comune si è svegliato? Noi nelle prossime settimane faremo presidi e azioni di protesta, sicuramente sotto la direzione casa, davanti al Comune, per sollecitare una immediata risposta rispetto a questo dramma, che è un dramma nel dramma.
L'assessore alla casa del Comune di Milano è cambiato pochi mesi fa dopo le dimissioni di Guido Bardelli. A prendere il suo posto è stato Fabio Bottero, con una delega specifica all'edilizia residenziale pubblica. In questa intervista di Roberto Maggioni, l'assessore ci ha indicato le sue priorità da qui alla fine della consiliatura.
L'azione dell'assessorato si articolerà in tre filoni principali da qui alla fine del mandato. Prima di tutto il cosiddetto piano zero sfitti. Noi stiamo lavorando per arrivare ad azzerare le 2500 case al momento sfitte, quindi è un piano importante, prevediamo di inserire a bilancio in due anni 50 milioni di euro, già 22 li abbiamo stanziati con la variazione di fine luglio, dello scorso luglio, e quindi vogliamo andare avanti con questo importante piano. E naturalmente poi c'è l'efficientamento energetico costante da portare avanti per quindi tutti i nostri alloggi, intendo i caseggiati, precisamente, perché se da una parte quindi dobbiamo riattare gli appartamenti, è evidente che gli immobili necessitano di ristrutturazioni anche esterne, quindi i tetti, le coperture, appunto, le facciate, e naturalmente in ottica di efficientamento energetico, cercando di cogliere tutte le opportunità che possono emergere a partire da questa in corso del Repair EU, 1,4 miliardi messi a disposizione. Noi stiamo lavorando con MM per cercare di portare avanti più proposte possibili. E poi, se posso, un po' quello che non vogliamo dimenticare, guardando anche fuori dalle nostre case, o comunque utilizzando il nostro patrimonio in modo anche articolato, la promozione di alloggi a costi accessibili e il sostegno degli affitti. Promozione di alloggi a costi accessibili, mi riferisco principalmente, ne cito un esempio, il progetto Case dei Lavoratori.
Zero sfitti su 2500 alloggi, però gli alloggi attualmente vuoti, diciamo considerati vuoti, nella disponibilità di MM, quanti sono? Sono di più, sono quasi 6000, credo, no?
Sì, dai conteggi generali abbiamo un numero più alto dei 2500, però dobbiamo considerare che quelli su cui possiamo realmente agire con questo piano di cui sto parlando sono questi 2500. Faccio l'esempio, noi abbiamo dovuto abbattere alcune palazzine, come l'intervento in via dei Giorgioli o via Tofano. Queste palazzine le abbiamo abbattute, le stiamo ricostruendo grazie anche ad aver recepito dei fondi europei e non solo, e quindi queste potenzialmente si potrebbero definire come sfitti, ma nella verità le abbiamo buttate giù, le stiamo ricostruendo per mettere a disposizione, e solo con queste parliamo di circa 400 appartamenti. Poi il progetto Case dei Lavoratori ne abbiamo messe a disposizione altre 300. Potrei andare avanti un po' a dettagliare, ma ecco, quelli su cui veramente possiamo agire con questo piano zero sfitti sono 2500. Detto ciò, sui numeri so che ci sono anche polemiche, ma per quanto riguarda noi, che siamo un po' sul campo e dobbiamo portare avanti i piani e dare soprattutto risposte ai cittadini, ci dobbiamo concentrare per fare lo sforzo massimo per metterle a disposizione.
Dal governo arrivano degli aiuti economici sul fronte case popolari oppure no?
Dallo Stato in questo momento non abbiamo un piano casa nazionale, che stiamo richiedendo a gran voce tutti noi amministratori e amministratrici locali. Perciò questo è uno spunto importante che vi date, perché da qui rilanciare ulteriormente la richiesta al governo di mettere a terra questo decantato piano casa, e naturalmente che sia un piano naturalmente continuativo, che ci permetta a noi amministrazioni locali di poter contare su risorse nel medio lungo termine, e quindi portare avanti dei progetti di riqualificazione o anche realizzazione di nuove case, naturalmente.
E il comune quanto riesce a mettere a bilancio per le case popolari?
Ma allora, noi mettiamo, come detto, tendenzialmente di varie forme, no, di fondi, perché come detto abbiamo ci possiamo fare un conto più così riassuntivo, no? In questi 10 anni di amministrazione con MM abbiamo finanziato oltre 300 milioni di euro in opere di manutenzione straordinaria e oltre 74-75 di manutenzione ordinaria. Perciò, se facciamo una sorta di quasi 40 milioni all'anno, il Comune di Milano li stanzia tra manutenzioni straordinarie e ordinarie. E poi naturalmente non ricordiamoci che ci sono anche i progetti legati alla socialità, agli aspetti culturali.
Le riforme sulla casa, diciamo le modifiche magari appunto anche ai regolamenti che ha fatto la destra, il governo della regione Lombardia in questi anni, hanno aiutato o complicato la gestione, la situazione?
Io ne cito una qui che abbiamo subito nei mesi scorsi, la modifica fatta sui SAT, sulle procedure SAT che di regolarizzazione in certi casi specifici, valutate tutti gli aspetti sociali delle persone, gli occupanti, e si è deciso con una mossa così a sorpresa di ahimè, ribaltare, mi viene da dire, un tavolo che era attivato in prefettura con tutti noi, quindi comune, regione, la prefettura naturalmente, come ho detto, ALER, DMM, quindi tutte le coloro i quali lavorano sul campo per cercare di gestire alcune situazioni un po' critiche. Con una mossa così un po' anche ad effetto si è voluto tagliare il lavoro di anni fatto da tutte le persone che, come detto, anche in modo trasversale stavano lavorando sul territorio, e queste sono decisioni che non aiutano sicuramente ad andare nella direzione di dare risposte a chi ha bisogno della casa.
I SAT sono gli alloggi temporanei, per spiegarlo,
Sì,
quelli che non
certo,
masticano.
i servizi abitativi transitori, sì, che è un'altra delle forme con le quali cerchiamo di dare risposta alla richiesta di abitazioni, naturalmente partendo dalla base, no? Dal SAP, che è la base, ma naturalmente anche i SAT sono stati introdotti, e su questi si può naturalmente ragionare. Possiamo, però, ecco, quello che secondo me sarebbe importante che comprendessero a livello regionale, ma poi anche a livello statale, che noi possiamo portare le nostre esperienze con umiltà, naturalmente, però anche con i dati, e possono contare su di noi per arrivare anche a stabilire strumenti più adeguati per dare risposte alla cosiddetta emergenza abitativa.
Sono arrivata qua a Milano con un bambino piccolo, non trovo da nessuna parte da andare. Hanno detto: guarda, c'è una casa, possiamo aprire quella casa. Da quel momento sono entrata a quella casa.
Che era una casa popolare, vuota, inutilizzata.
Sì, vuota, popolare.
E adesso quanto tempo è che vive in questa casa popolare che era vuota?
È da 22 anni, da 2003, settembre 2003.
E adesso in che situazione si trova?
Vogliono buttarmi via. Sono arrivato l'MM 2 giorni fa, oggi sono arrivati le polizie, me l'ha detto di sbrigare e di andare fuori. Per forza deve stare di là perché non sono tranquilla. L'affitto prima non vogliono perché c'è la busta paga sola con il mio figlio piccolo. Non c'è l'affitto, non c'è.
I ragazzini ci stanno facendo di tutto nelle nostre torri. Chiamiamo la polizia, chiamiamo il. Non riesce nessuno, siamo nelle mani di Dio. E queste case sono fatiscenti, scende l'acqua dentro. Adesso stanno facendo la facciata, ma all'interno c'è l'acqua che cade nelle case. Abbiamo dei padri che vivono nelle macchine, mantengono i figli perché si sono separati. Le case popolari sono in mano agli stranieri.
E c'è l'immondizia che ci si sacca la vacanza. Venga qua, venga qua. C'è la merda, i topi che ci mangiano addosso. Venga, vedete. Sono stato al comune, all'interessante del quartiere, manco po' lo cazzo.
Però le case popolari sono gestite dalla regione.
Dall'Aller, quella regione. Guarda che c'è, che avvenire hanno con quelli là. Perché li fate venire qui? Che avvenire hanno?
Perché c'è scritto tanti cristiani, tanti che non pagano, anche il riscaldamento, non, ma perché non si interessa? Quelli fanno pagare. Solo noi pensionati dobbiamo pagare.
La voce dell'emergenza abitativa può essere un sussurro, ma può diventare frustrazione e sfiducia totale sia nella politica sia nel vicino di casa. Lo abbiamo sentito nelle interviste fatte da Martino Fiumi tra gli abitanti delle case popolari di Gratosoglio, nella periferia sud di Milano. Il comune, per la sua parte, promette di fare passi avanti. La regione dice che le cose negli ultimi anni sono già migliorate. La realtà parla di circa 17.000 domande presentate all'ultimo bando. Di queste solo 500. 3 su 100 hanno ricevuto un'assegnazione. I sindacati inquilini ribadiscono che il diritto all'abitare e il bisogno di casa delle persone oggi fanno una fatica enorme a trovare posto a Milano. Mattia Gatti è segretario del SICET di Milano.
Le buone intenzioni su un cambio di passo fanno sempre piacere. Il problema è che questo andrebbe misurato in atti concreti. Bisognerebbe fare un progetto complessivo su questi alloggi perché il bisogno di casa e il bisogno di case popolari è talmente elevato che questa deve essere una priorità. Cioè, se ci sono 17.000 famiglie che fanno domanda e solo il 3% ottiene un'assegnazione, la priorità è aumentare al massimo le case che vengono assegnate alle persone che sono in graduatoria, che sono quelle comunque più bisognose.
Voi avete l'impressione che la politica, l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale non ritenga questa parte della popolazione una priorità?
Temiamo che sia così perché quello che emerge almeno dalle politiche è questo. Da una parte queste famiglie appunto non sono considerate una priorità nell'utilizzo dei fondi, nell'assegnazione delle case, e dall'altra c'è un ragionamento, chiamiamolo così, di cassa, per cui si dice, beh, insomma, cerchiamo di dare le case a qualcuno che poi ci può pagare un affitto superiore. Però il tema del diritto in questo modo è negato. Vivere in una casa popolare in tanti quartieri vuol dire vivere in condizioni che appunto ancora una volta negano la dignità.
Tutte le puntate di M7 sono disponibili in podcast sulla pagina della trasmissione, sul sito di Radio Popolare. Vi ricordo la mail a cui potete scriverci, metroregione@radiopopolare.it. M7 torna sabato prossimo. Un saluto da Luca Parena, ciao!